Le mafie oggi sono tornate, sono forti, sono molto forti, sparano di meno ma gestiscono bene il loro potere e i loro affari, impoverendoci veramente un po' tutti. Siamo passati dal crimine organizzato al crimine normalizzato nel nostro paese.
Mele torcia.
In occasione del 21 marzo, la prima giornata di primavera e anche la giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie, vogliamo raccontarvi la storia dei beni confiscati ai clan, del loro riutilizzo e della loro gestione. Per farlo, non possiamo non partire da una persona e da un anno preciso della storia repubblicana del nostro paese, un anno che si rivela cruciale per l'antimafia italiana. L'anno in questione è il 1982 e il nome è quello del senatore del Partito Comunista Pio La Torre. A fine aprile dell'82 Pio La Torre viene ucciso mentre stava andando alla sede palermitana del suo partito. È un'esecuzione mafiosa. Per ammazzarlo gli hanno crivellato la macchina. A terra la polizia troverà circa 40 bossoli. Ecco, questo omicidio ci metterà degli anni per essere riconosciuto come mafioso dalla giustizia italiana e quando ci riuscirà lo farà anche grazie a Tommaso Buscetta, esponente di spicco di Cosa Nostra e primo importante pentito della storia d'Italia, nonché collaboratore del giudice Falcone. Ma nel settembre dello stesso anno, il 1982, succede un'altra cosa. Viene approvata la legge numero 646. Si tratta di una legge fortemente voluta proprio da Pio La Torre, che, come abbiamo detto, purtroppo è stato assassinato pochi mesi prima dell'approvazione, e da Virgilio Rognoni, ministro dell'Interno della Democrazia Cristiana, in quegli anni. Ecco, con questa legge, finalmente, la parola mafia entra nel nostro ordinamento giuridico. Non solo riconosce il reato di associazione mafiosa, ma prevede anche che tutto ciò che è stato ottenuto da queste attività, immobili, aziende, terreni, o che è stato utilizzato per attività illecite di tipo mafioso, venga confiscato o sequestrato. Ora, dobbiamo fare una puntualizzazione di tipo lessicale, ci è utile a capire meglio la storia di questa legge e le sue applicazioni più avanti. Confiscare e sequestrare sono due parole simili, ma non sono sinonimi. La confisca è definitiva, significa per esempio che un immobile di un boss mafioso diventa di proprietà dello Stato, mentre il sequestro è temporaneo. Ebbene, con l'approvazione della legge 646 del 1982 avviene una svolta storica. Pio La Torre aveva capito che per combattere le mafie bisogna togliergli la possibilità di generare ricchezza, bisogna sottrargli gli strumenti del loro potere economico. Ma con il passare degli anni si era posto un problema, cioè che cosa fare di tutte queste confische o sequestri. Così, nel 1995, la neonata Associazione Libera, con il motto «La mafia restituisce il mal tolto», promuove una legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è quello di ridare alla comunità i beni confiscati alla mafia. Vengono raccolte più di 1 milione di firme e l'anno successivo viene approvata la legge 109/96, che aggiunge qualcosa di più. Norma la finalità sociale dei beni che prima appartenevano alla mafia. Insomma, sono 42 anni che i beni vengono sequestrati o confiscati e 28 anni che vengono restituiti alla collettività, più o meno. Quando parliamo di beni, dobbiamo capire a cosa ci stiamo riferendo. Quando sentiamo dire beni e la parola mafia, il nostro immaginario un po' stereotipato ci riconduce subito a una villa pacchiana con rifiniture dorate. In realtà, l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati, cioè un'agenzia del Ministero della Giustizia, ci dice che questi beni sono di varia natura. Ci sono macchine, terreni agricoli, aziende, conti corrente, apparecchi elettronici, arredi, gioielli e anche animali, qualora, per esempio, venga confiscata una fattoria. Si tratta di un processo lungo e pieno di burocrazia che non è facile da snellire, ma possiamo semplificare questo iter così. Il sequestro di un bene parte quando il suo proprietario viene indagato per associazione mafiosa e a quel punto il proprietario deve dimostrare che quel bene, qualunque esso sia, non arriva da un'attività illecita. La confisca, cioè l'esproprio definitivo da parte dello Stato, arriva solo quando l'indagato ha una condanna in secondo grado. Per questo, quando parliamo di beni, dobbiamo distinguere tra i beni in gestione e i beni destinati. I primi sono quelli che lo Stato detiene temporaneamente perché si attende ancora al giudizio sul suo proprietario e nell'attesa vengono gestiti da un amministratore giudiziario che viene nominato dal Tribunale. Ad oggi sono quasi 20.000 immobili e più di 1.700 aziende. I beni destinati, invece, sono quelli che sono già di proprietà dello Stato perché l'iter legislativo è concluso. Ad oggi sono più di 22.500 i beni immobili destinati e più di 3.000 le aziende destinate. Ora, come ci dice il report di Libera di quest'anno, che si occupa di rielaborare i dati del Ministero e di fare il punto tra queste tipologie, non dobbiamo farci trarre in inganno perché destinati non significa che quei beni sono già stati ridati alla comunità, per cui ad esempio in un appartamento di un clan adesso sorge un centro antiviolenza, ma solo che sono di proprietà dello Stato. A questo punto la domanda che sorge spontanea è: ma allora di tutti questi appartamenti, terreni agricoli e via dicendo, quanti sono davvero tornati alla comunità? Cioè, quanti di questi vengono attivamente gestiti e generano ricchezza per il territorio? Una risposta puntuale non è facile da dare perché la relazione semestrale del Parlamento sui beni confiscati non dice quanti di questi beni sono stati trasformati e si sono rigenerati. L'unico dato che però possiamo citare è quello fornito dall'Associazione Libera, contenuto nell'ultimo report che citavo poco prima, ed è questo. Ci sono più di 1.000 enti del terzo settore impegnati nella gestione di beni immobili confiscati alle mafie, enti che magari gestiscono più di un'esperienza sociale attiva. Insomma, c'è uno iato, uno spazio di mancata trasparenza in cui finiscono molti immobili e imprese che chiaramente cadono in malora o falliscono. Di questa frattura si è occupato molto il giornalista Giacomo Di Girolamo, che per primo ha parlato pubblicamente dei problemi interni all'antimafia, in libri come Contro l'antimafia e Cosa grigia. Ecco, Di Girolamo, oltre ad aver condotto per 14 anni una rubrica sulle frequenze locali di RMC 101 intitolata Dove sei Matteo, in cui quotidianamente, tra le altre cose, dava del tuo a Matteo Messina denaro chiedendogli di costituirsi e di parlare, ha trattato di quella che lui definisce una pessima gestione dei beni confiscati in Sicilia. I dati ci dicono che è proprio la regione Sicilia quella con più beni confiscati. Un terzo di tutti i beni confiscati alle organizzazioni criminali di stampo mafioso si trovano nell'isola, ma come abbiamo detto questo non garantisce che ci sia stata una loro riconversione. Secondo un'inchiesta di Di Girolamo, la maggior parte degli immobili e dei terreni nell'isola sono in uno stato di abbandono perché, per completare tutto l'iter burocratico a cui accennavamo prima, ci vogliono anche 10 o 15 anni. Sulle aziende poi, secondo Di Girolamo, il dato è tragico. 9 su 10 falliscono in breve tempo perché gli amministratori che vengono nominati dai tribunali sono commercialisti o consulenti che hanno un approccio da curatori fallimentari, non da manager o da capi d'azienda. Inoltre, bisogna anche considerare cosa significa gestire un'azienda di stampo mafioso. Farla rientrare nella legalità significa pagare le tasse e i lavoratori, un passaggio per niente scontato da applicare per imprese che magari riciclavano denaro. Le imprese, insomma, sembrano essere quelle più difficili da gestire. La Commissione Antimafia della Regione Sicilia ha detto che delle quasi 800 aziende che hanno confiscato a Cosa Nostra, solo 39 sono attive. Insomma, sicuramente è stato fatto tanto, ma innestare un circuito virtuoso che porti ricchezza e lavoro non è così facile e così frequente come potremmo pensare. Ci sono posti in cui però sembra davvero urgente farlo, come ad esempio nel comune di Roccella Valdemone, in provincia di Messina. Un paese che non arriva a 700 anime, ma che ha quasi 300 immobili sequestrati e dati in gestione al comune. Praticamente un bene ogni due abitanti. Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.